Cristo tendeva
e al Cristo preordinava. Dio pretendeva tutta la storia perché al Cristo Dio preordinava fin dall'inizio tutto quello che egli faceva e tutta la realtà, secondo il beneplacito che egli aveva posto in lui. Questo senso della storia e prima della storia, dunque, aveva posto antecedentemente in lui e la guida tutta, come precedente alla storia è l'amore per il Cristo che ha il Padre. E il Cristo è l'oggetto, il senso, il centro, l'alfa e l'omega del decreto divino sulla tutta la realtà e quindi la spiegazione di tutto. È lui perciò il centro delle scritture. La frase quindi di Gesù, contenuta nell'ultimo discorso tenuto ai suoi discepoli secondo il Vangelo di Luca, Luca 24, 46 e seguente, riassume adeguatamente tutte le scritture. Non dice soltanto nelle scritture c'è scritto anche questo, ma dice così sta scritto. Queste sono le scritture. Leggiamolo, Luca 24, 46 e seguente. Perché quello è il decreto misterioso, il mistero della volontà di Dio prestabilito da Dio stesso secondo il suo beneplacito. Luca 24, 46 e seguente. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me in tutta la scrittura, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse, aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture dicendo così, perché questa è l'intelligenza delle scritture. Così sta scritto. Questa è la chiave dunque che consente di interpretare tutte le scritture. Mosè, i profeti e i salmi. Così sta scritto. Il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Ecco la scrittura riassunta. L'aveva prestabilito in lui questo decreto, questo mistero della volontà, Dio, in Cristo, per l'esecuzione, l'amministrazione, la dispensazione che si sarebbe compiuta di tale mistero, l'attuazione di tale decreto, nella pienezza dei tempi. Is economiam tu pliromatos toncherom, per ciò che avrebbe fatto nella pienezza dei tempi. Is economiam, per la dispensazione, per dispensarlo, dunque attuarlo e compierlo. Il decreto, custodito nel segreto di Dio, attendeva l'ora, stabilita da Dio, ma da Dio non comunicata in anticipo, e i profeti non sapevano a quale tempo Dio destinava le cose che diceva dei patimenti e della gloria del suo Cristo. Dice la prima Petri al capitolo primo, versetti 10 e 12, questo decreto attendeva di attuarsi l'ora del suo infallibile e puntuale compimento. Un decreto stabilito antichissimamente, anzi fin da prima della creazione del mondo, perché il mondo è stato creato in ordine a questo decreto, ma che si sarebbe compiuto soltanto nel tempo dovuto. Seconda Timoteo, primo 10. La grazia ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Leggo la traduzione che approssimativamente è corretta, approssimativamente, bisognerebbe leggere il testo. Ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, prima dei tempi secolari, certo. perché i tempi sono stati creati per questa benedizione e per questa grazia, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione, con il manifestarsi del nostro Salvatore Gesù Cristo, che ha vinto la morte, eccetera. Quindi fin da tutta l'eternità c'era il decreto, fin da tutta l'eternità era preordinata e prestabilita e data a noi già nella volontà di Dio la sua grazia, ma solo ora ci è stata rivelata e concessa effettivamente in pienezza con l'apparire del Cristo Redentore. Tito 1:3. Due e tre. La speranza della vita eterna, promessa fin dai secoli eterni da Dio che non mentisce, è manifestata poi con la sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata per ordine di Dio. Quindi, promessa dai secoli eterni è manifestata ora con l'annuncio dell'Evangelo. Questo è per dispensarlo. L'aveva prestabilito per dispensarlo poi, in quella che è chiamata, è già ora, la pienezza dei tempi. La formula va interpretata nel modo più semplice perché il suo significato è di per sé elementare. Vuol dire semplicemente quando fosse maturata la scadenza prestabilita. Quando il tempo prestabilito da Dio fosse giunto al suo compimento, la pienezza dei tempi. I tempi sono pieni, attendono questo momento nel quale sono pieni. Ecco, l'ora è giunta. Finora mi sono contenuto, adesso griderò come una partoriente, dice il Signore. La pienezza dei tempi. Vuol dire semplicemente così. Soltanto che la formula è bellissima, pienezza dei tempi, perché in realtà questo Kairos, questo tempo, questa occasione, questo momento, stabilito da Dio fin da tutta l'eternità, preordinato e manifestato soltanto al suo compiersi, questo Kairos, questo tempo è il momento culminante, l'ora risolutiva di tutti i secoli, che già è scoccata e si è compiuta, sub Ponzio Pilato, sotto Ponzio Pilato, nel tempo nel quale il mistero pasquale di Gesù si è realizzato. E se volete, si può aggiungere che quella è la pienezza dei tempi e che i tempi non vanno verso una maggiore pienezza. Quella è l'ora, è il vertice, è il momento nel quale, al quale tutta la storia precedente tendeva e nel quale tutta la storia seguente anche trova il suo significato, il suo valore, la sua giustificazione, la sua redenzione e salvezza. Poi vedremo in che cosa consisteva questo decreto, più esattamente. Forse già vi è stato detto, soltanto i primi tre capitoli, con l'aiuto di Dio abbiamo proceduto molto adagio ieri, ma speriamo di poter accelerare senza dare l'impressione di angustia e di una corsa, e dei capitoli dal 4 al 6 tracceremo soltanto lo schema, li considereremo in modo molto più rapido per avere un'idea completa del contenuto di questa lettera, dal momento che la seconda parte, i capitoli dal 4 al 6, che è la parte parenetica, esortatoria, è connessa intimamente con la prima parte e serve a esplicarla ulteriormente, a far comprendere tutta la portata degli insegnamenti dogmatici contenuti nella prima, che altrimenti rischierebbero di rimanere non soltanto senza frutto nella nostra vita, ma di essere anche sottointerpretati e di essere compresi non con tutta la serietà con cui vanno compresi. Quando si vedono le conseguenze, si capisce la forza delle premesse. È per questo che ritengo davvero necessario dare uno sguardo rapido anche agli ultimi tre capitoli. E con questo mi tiro, come si dice in gergo, la zappa sui piedi. Adesso mi limito a rileggere, ma faccio la lettura direttamente traducendo dal testo greco che ho sotto gli occhi, perché altrimenti dovrei fare troppe correzioni e sarebbe una cosa pasticciata, il testo di Efesini che finora è stato oggetto della nostra riflessione comune e del nostro commento. Lo rileggo con le pause fatte ai momenti in cui ritenevo che dovesse porsi nella pericope una sezione particolare. Lo rileggo molto adagio per consentirvi di seguire sul testo greco quelli che possono e sul testo italiano quelli che invece hanno meno familiarità con il greco, in modo da potersi rendere conto delle correzioni che introduco e che mi pare ho già giustificato. Chiedo scusa in anticipo per la voce, mi terrò a voce un pochino bassa, quindi non c'è bisogno, perché un'assemblea così attenta la si ha molto di rado, ma contando appunto sulla vostra attenzione e sul grande raccoglimento che c'è, non sforzerò la voce per non dovermi trovare a metà della lezione completamente sprovvisto di mezzo vocale, essenziale in questo caso per la comunicazione. Leggiamo dunque i versetti dal primo al 9, anzi all'inizio del 10. Primo: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, mediante la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto il Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nelle regioni celesti in Cristo. Come ci scelse in Lui prima della fondazione del mondo ad essere santi e immacolati al suo cospetto. In amore, avendoci preordinati o preordinandoci alla filiazione adottiva mediante Gesù Cristo per sé, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, con cui ci gratificò nell'amato. Nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione delle cadute, delle trasgressioni, secondo la ricchezza della sua grazia che sovrabbondò a nostro favore. In ogni sapienza e intelligenza, avendoci fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo il beneplacito suo che egli prestabilì in lui per attuarlo nella pienezza. pienezza dei tempi, per la dispensazione della pienezza dei tempi a calco. Fin qui siamo arrivati. Continuiamo considerando che cos'è questo mistero della sua volontà, cioè, come abbiamo già spiegato, questo decreto misterioso e infallibile tenuto segreto da Dio e riservato per un adempimento al tempo suo, quando fosse maturata la scadenza nella pienezza dei tempi. Questo decreto che Dio ha rivelato a Israele mediante i profeti, mediante i libri della scrittura, pieni di tutta la sapienza e di tutta l'intelligenza, consiste nel fatto che Dio voleva ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle nei cieli e quelle nella terra. Ricapitolare tutte le cose in Cristo. Compendiare. Questa recapitulatio è un termine anche retorico. Lo spiega molto bene San Girolamo, per esempio. Dice: gli avvocati, dopo aver fatto le loro lunghe arringhe, perché non si perdano, sommersi dalla loro retorica, i giudici che devono poi giudicare, alla fine dell'arringa ricapitolano, riassumono i punti della loro argomentazione. Questa è la recapitulatio, l'anakefaleosis. Secondo me si poteva riportare tale quale il termine greco, dice Girolamo, perché è un termine classico, come si riportano nel linguaggio filosofico i termini greci, si potevano riportare anche a questo riguardo. È la recapitulatio, il riassunto, il compendio, in breve. 1, 2, 3. Questo compendio è stato fatto in Cristo. Un compendio non retorico, evidentemente, ma un compendio reale di tutte le cose. Come di tutta la storia il Cristo è il termine, così di tutte le cose il Cristo è il senso, e tutte le cose sono unite a Lui, raccolte in Lui, recuperate così dalla loro dispersione e dalla deiezione dell'abbandono delle tenebre e del non senso. Ricapitolate, riassunte, compendiate. Il termine richiama, mi viene in mente in questo momento e ve lo dico, spero che questo non renda più confuso il discorso, ma aiuti anzi a comprenderlo, la dottrina delle tipicamente gnostica, che Paolo ignora, che non considera, che non prende direttamente in considerazione, a mio parere, in questa lettera, ma delle scintille di luce sparse nel mondo e che sono, siamo noi, sono avvolte nelle tenebre e devono riscattarsi dalle tenebre che le imprigionano. Il Salvatore, secondo la dottrina gnostica, raccoglie queste scintille di luce e le riporta al loro regno di luce, il regno originario, donde sono scadute, decadute, precipitate nella materia. Niente di tutto questo in Paolo, per quanto riguarda la struttura mitica, gnostica, del discorso e della dottrina. Ma in realtà il Cristo è il ricapitolante tutte le cose, le raccoglie tutte perché il Padre le possa vedere tutte in Lui e perché in Lui tutte le realtà possano essere integralmente, ciascuna nel proprio ordine, secondo la destinazione che esse hanno ricevuto da Dio, salvate. Disperse, frantumate, soffocate, imprigionate, nella pienezza dei tempi, con l'atto compiuto una volta per tutte del mistero pasquale di Gesù, tutte le cose sono in lui raccolte. Ricordate anche il Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, mi pare il versetto 31, quando sarò esaltato da terra, tutti attirerò a me. Siamo nella stessa onda di pensiero e nello stesso tipo di insegnamento e di dottrina. Il Cristo esaltato sulla croce che ritorna al Padre attira tutti a sé e li riporta al Padre. Ecco il disegno di Dio, compendiare tutte le cose in Cristo. Scusate, scrivo Giovanni 12, 31 e 32 perché non l'avevo scritto. Vedi, GV 12, 32, ad ogni buon conto per chi leggerà questi appunti. Ecco, è significativo, mi pare, effettivamente, quel parallelo. Ma la formula di Giovanni, è superata in qualche modo dalla formula della lettera agli Efesini, che rappresenta davvero, per certi aspetti, un traguardo mai raggiunto da altri testi anche del Nuovo Testamento. Dunque, vediamo, in Cristo dunque, è un'operazione d'amore questa che mentre glorifica il Cristo, tutto è ricapitolato in Lui, tutto è messo sotto di Lui, tutto è avvolto da Lui, tutto è circonfuso nella sua luce, tutto è incluso nella sua vita, tutto per la sua gloria. Il Cristo parla in questo modo di coloro che il Padre gli ha dati per la sua gloria, e perché contemplino la sua gloria. Il Padre fa dono di tutte le cose al Cristo, non un dono esterno, quasi che tutte le cose siano in qualche modo semplicemente subordinate a Lui, ma un dono capitale, perché non lascia che alcuna cosa sussista al di fuori di Lui. Lui solo. Tutto è compendiato e raccolto in Cristo. Una immensa glorificazione del Cristo che si dilata a confini sterminati fino ad avvolgere tutta la creazione, come è giusto, poiché tutta la creazione è stata messa in atto per Lui ed egli è stato pensato, voluto e amato prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Il fatto è che adesso si sono in qualche modo da Lui distaccate a motivo del peccato e della morte. È giunto il tempo di rimetterle tutte in Lui e di mostrare la natura profonda di tutta l'opera di Dio e quindi anche di tutta la creazione compendiandola nel Cristo, che ne è sempre stato il senso, il valore e il fondamento. Dunque è una grande glorificazione del Cristo che rivela la natura del Cristo, che rivela la sua signoria essenziale su tutte le cose e che rivela il fatto che il Cristo ne è l'ultima ragione, l'ultimo motivo, quindi il senso. Ma è anche insieme un immenso atto d'amore per tutte le cose che Dio ha creato. Perché tutto Dio ha creato per amore e nessuna cosa odia di quelle che ha creato. Se la odiasse, non la creerebbe, come ci dice il Libro della Sapienza. E tutte le cose raccolte in Cristo diventano oggetto della contemplazione amante del Padre, dell'atto di amore del Padre, quello stesso atto di amore con cui il Padre ama il Cristo, dal momento che ormai c'è in qualche modo Lui solo. Pur nella permanenza e degli esseri non sono assorbite in modo da essere annientate, conservano il loro nome e il loro essere, ma sono incluse in Lui, nel suo abbraccio. Come dire questo mistero? Le formule che noi abbiamo sotto il suo manto, nell'alone della sua luce, dicono troppo poco. Non c'è formula, non c'è immagine che possa esprimere adeguatamente. Allora capite, insieme glorificazione suprema del Cristo, rivelato per ciò che è, il senso originario e totale della realtà, è atto d'amore supremo e di recupero impensabile, inaudito, di tutte le cose che sembravano perdute e che il Padre invece così raccoglie in sé, nel Cristo, in un unico abbraccio e in un'unica effusione di amore. È stupendo questo termine. Ho promesso di andare più in fretta, ma la recapitulazio è qualche cosa sulla quale non si può scivolare. In Cristo. Ma dicevo, la formula della lettera agli Efesini è, come di solito accade, ancora più avanzata che quella del Vangelo di Giovanni, che pure vola sugli altri come aquila, perché mentre il Vangelo di Giovanni diceva pandes, tutti attirerò a me, qui c'è scritto panda, tutte le cose, l'universo, anzi non panda, ta panda, che vuol dire l'universo. Tutte le cose nel loro insieme, tutto. E quasi che non bastasse, è precisata la portata universale di questa espressione con i termini che semplicemente precisano e dichiarano in modo più esplicito ciò che tapanda, tutte le cose, l'universo, vuol dire. Quelle nei cieli e quelle sulla terra. È una formula di creazione. Quindi tutto il creato, tutte le cose create, di ogni ordine, i cieli e la terra, adesso si mette in discussione il significato stesso di questa espressione, no? L'ho letto anche recentemente, oggi l'uomo di oggi non può più dire il cielo e la terra, è vero, dal punto di vista della cosmologia scientifica attuale parlare del cielo e della terra è semplicemente un assurdo, è un linguaggio incomprensibile e insignificante, è chiaro, no? Ma la portata del termine i cieli e la terra nel linguaggio biblico è molto maggiore di quella che semplicemente potrebbe apparire al nostro sguardo o potrebbe essere interpretata come espressione di una cosmologia ingenua di chi pensa, e la pensavano così ancora, il cielo come una volta o delle volte sovrapposte che avvolgono o sovrastano la terra, quindi questa dualità. C'è qualche cosa di più, le cose nel cielo sono le cose dell'ordine non terrestre, non materiale, non corruttibile, sono le cose che più si avvicinano a Dio nel cielo, quanto il cielo è alto sopra la terra. Le cose nei cieli e quelle sulla terra significa dunque tutta la creazione in tutti i suoi ordini. Il Cristo non è un episodio che oggi soprattutto saremmo tentati di considerare del tutto provinciale rispetto al grande universo. È venuto in questo granellino di polvere che è la Terra nel cosmo, che cos'è? A far quel che ha fatto, cosa bella, ma in fondo è un episodio marginalissimo. E invece no. L'opera del Cristo è un'opera che riguarda non soltanto tutto il cosmo visibile, il cielo, ingenuamente in questo senso, è la terra, ma tutte le realtà di tutti gli ordini create da Dio, nessuna esclusa, tutto per lui, come tutto ricapitolato, riassunto nel senso che prima dicevo, in lui. È decisivo questo, altrimenti si riduce come la nostra considerazione della terra, per cui siamo passati dal geocentrismo primitivo, che ci ha preceduto fino a poco tempo fa relativamente ad un'altra visione, e ben più che la rivoluzione copernicana, è tutta un'altra cosa la visione che noi oggi abbiamo dell'universo. Quindi il geocentrismo è lontano le mille miglia, no? Dalla nostra considerazione dell'universo. Nonostante questo, e all'interno di questo, l'episodio avvenuto in quel tempo e in quel luogo, su Ponzio Pilato, dicevamo ieri, del mistero pasquale del Cristo, è il senso di tutte le cose. Non solo di quelle che vediamo, ma anche di quelle che non vediamo. Non solo di quelle che non vediamo perché i nostri telescopi non ci arrivano, o i nostri calcoli non le sanno neppure supporre, ma di ogni realtà pensabile, di qualsiasi ordine ontologico di essere. Chiaro? Cristo non è il sovrano della terra, è un'altra cosa. È il senso della creazione di Dio. Per questa formula creazionale, cielo e terra, potete vedere Genesi 1:1, evidentemente Dio creò il cielo e la terra, poi la ripresa di questo formulario in alcuni salmi, Salmo 121:2, il Dio di Israele, il Signore è colui che ha creato il cielo e la terra, vedete, è la forma di creazione, lo faccio per giustificare l'interpretazione che ne ho dato, Salmo 134:3 e fino ad Apocalisse 14:7 che abbiamo letto questa mattina, nella nostra celebrazione eucaristica, colui che ha creato il cielo, la terra e gli aggiunge il mare e tutte le cose che sono in esse. Formula creazionale. Quindi è tutta l'actissis, direbbe San Paolo, è tutta la creazione nella sua globalità che è condizionata al Cristo. Ricordate? Lo si disse già, seguendo semplicemente il testo, nel commento che si fece dei capitoli 6-8 della lettera ai Romani, Romani 8:19-22, anche l'actissis, non soltanto noi che abbiamo ricevuto le primizie dello Spirito, ma tutta l'actissis, tutta la creazione attende la rivelazione della gloria dei figli di Dio. E tutta la creazione è recuperata, è salvata. Non come sono salvati gli uomini dal peccato, è un'altra cosa. Ma è salvata dalla sua schiavitù alla quale è stata ridotta non volendo alla vanità dal Cristo, perché tutta è raccolta in Lui e quindi in Lui recuperata. Va bene? È Gesù. Quindi non solo il Salvatore di tutti, ma dobbiamo dire, in forza di questa formula, il Salvatore di tutto. Quindi meno che mai soltanto il Salvatore degli uomini. Meno che mai. Gli uomini e gli angeli. Gli angeli, gli arcangeli, tutto. Tutto il pensabile, come fra poco dirà San Paolo stesso, l'autore della lettera agli Efesini, nel testo che leggeremo. Ogni nome nominabile. Quindi tutto il pensabile di qualsiasi ordine. Ecco, finita questa sezione, ne leggiamo un'altra. Siamo, e poi la commentiamo, un'altra sezioncina di questo grande testo che va dal versetto 3 al versetto 14. Siamo alla fine del versetto 10, a cui però bisogna aggiungere un in lui, come già ieri sera vi ho anticipato, che c'è nel testo greco. Tutto questo è avvenuto naturalmente in Cristo, nel quale tutto è ricapitolato. In lui, dice ancora, il versetto 10, in lui nel quale anche abbiamo avuto in sorte di essere stati preordinati secondo il propositum, il proposito, il piano, la decisione di colui che tutto opera conforme al volere della sua volontà, ad essere noi, a lode della sua gloria, coloro che in anticipo hanno sperato in Cristo. Avete sentito la lettura? La ripeto? In Lui, nel quale anche abbiamo ricevuto in sorte di essere predestinati, secondo il disegno di colui che tutto opera conforme al volere della sua volontà, ad essere noi coloro che, a lode della sua gloria, in anticipo abbiamo sperato in Cristo. Qui il riferimento a Israele, che attraversa tutto il testo, è ancora meno dubbio, se così può dirsi, di quanto non lo fosse nelle sezioni precedenti. Noi siamo stati, abbiamo ricevuto in sorte, in Cristo, questo è stupendo. Tutti i privilegi di Israele sono stati dati in Cristo. Anche qui, raccogliendo idee paoline, ricordate, ieri accennavamo ad alcuni testi, era lui la pietra che accompagnava, era lui la roccia, era lui il salvatore, era lui il nutrimento spirituale di cui erano nutriti nel deserto, è chiarissimo, è presente il Cristo in tutta la storia, secondo anche altre lettere di Paolo, la prima lettera ai Corinti è il testo al quale adesso alludo, qui si va più avanti. Il Cristo non è soltanto presente nella storia di Israele. Il Cristo non è soltanto il culmine della gloria di Israele, come dice la lettera ai Romani al capitolo 9, che termina l'elenco all'inizio dei privilegi di Israele dicendo che da loro anche è il Cristo che è Dio benedetto nei secoli. E dopo non sa più dire niente, perché più di così. Qui è di più. Perché è il motivo di tutti i privilegi di Israele. È il motivo di tutti i doni, è la ragione dell'elezione in tutte le sue realizzazioni, in Lui. E questa è la grande martellante tematica di questo testo. In Lui nel quale abbiamo ricevuto in sorte, è per Lui che abbiamo ricevuto in sorte questo. Non l'ha fatto per amore nostro, l'ha fatto per amore suo. E ci ha amati in Lui, certo ci ha amati. Ma non siamo noi la ragione ultima del suo amore, siamo l'effusione, l'effluvio, il traboccare dell'amore che si riversa nel Cristo, in Lui nel quale anche. Abbiamo ricevuto in sorte, ricevuto come dono, eclirosin, non guadagnato, non meritato. In alcun modo, di essere predestinati da Dio. Siamo stati fatti, cioè, per dono suo, coloro che dovevano essere, sopra al versetto 5 anche c'è un pro orisas, predestinandoci, avendoci predestinati, qui riprende lo stesso termine, pro orisentes, predestinati a che cosa? Cioè, abbiamo ricevuto come fine della nostra vita, come senso della nostra storia, come valore particolare del nostro popolo, del nostro essere Israele, per dono di Dio, che ci ha chiamati per questo, predestinati ad essere noi, coloro che in anticipo hanno sperato in Cristo. Noi coloro che, bisogna tradurre, imas tus, rispetto a tutti gli altri. Rispetto a tutti gli altri che, come si dirà oltre, in una ripresa di tutte queste tematiche che le riassume in modo potentissimo al capitolo secondo, capitolo 2, versetto 12, erano senza Cristo e non avevano speranza, rispetto a tutti gli altri, noi, abbiamo avuto il grande dono immenso da parte di Dio che si è degnato di rivelarci il mistero, di farci conoscere questo mistero, gnorissas, ricordate? Coloro che in anticipo hanno sperato in Cristo. Senza avere ancora il Cristo, che era predestinato fin da prima della creazione del mondo, ma che ancora non si era manifestato, non era apparso, ricordate i testi citati della prima Timoteo e della lettera di Tito? A Tito? Senza avere ancora il Cristo presente, noi già però eravamo tutti protesi nella speranza di Lui perché Dio, attraverso i profeti, ci aveva promesso che l'avrebbe mandato, il Messia. Noi soli speravamo in Cristo. È una definizione del popolo di Israele che è sublime. Sono i pro il picotes, gli speranti prima, in Cristo. Gli unici che sapevano, ai quali erano stati dati gli oracoli di Dio. Questo modo di intendere Israele, l'Israele credente ovviamente, ma l'Israele che in fondo poi raccoglieva tutti, perché come dice San Paolo negli Atti degli Apostoli, questa è la speranza, si riferisce alla risurrezione dai morti, che è poi la stessa cosa, è fortemente connessa con il mistero del Cristo evidentemente, questa è la speranza delle nostre 12 tribù tutte insieme, per la quale preghiamo tutti i sabati continuamente il Signore. Questa è la speranza delle 12 tribù. Ma dicevo, questo nella misura della fede è vivo, ardente, questo desiderio, ed è luminosa questa speranza nell'Israele che ancora non ha visto del Cristo che si manifesti. Questo è Luca che ce lo dice in alcuni testi tanto amati, ecco, bellissimi, Luca 2,35, Simone era uno di quelli che prosdecomenos, che aspettava la consolazione di Israele, Anna 2,35, 2,38, Luca parlò del bambino a tutti quelli che aspettavano la consolazione di Gerusalemme, prosdecomenis, questa attesa. L'ebreo pio è il prosdecomenos in Luca. Luca 23,51, Giuseppe d'Arimatea era anch'egli attendente, prosedecheto, lo stesso termine, prosdecome, era anch'egli attendente il regno di Dio. Ecco Israele. Noi abbiamo ricevuto in sorte questo, gli altri non sapevano neppure. E poi il testo, con una insistenza che ormai non ci stupisce più, perché è una delle principali caratteristiche di questa redazione, più che stilistica, concettuale, di pensiero, ribadisce che tutto questo è stato dono puro di grazia, ed è un mistero. Come mai? Perché l'ha fatto? Quante volte già abbiamo dovuto farci questa domanda e rispondere perché così gli è piaciuto? Di nuovo lo dice a questo punto, l'ha detto a tutti i passi, volta per volta, per sua grazia, per un mistero, per un mistero. Qui lo dice nella formula stupenda di colui che tutto opera secondo il volere della sua, secondo il consiglio, il volere, la decisione, la voulie della sua volontà, thelema, che ricorre spessissimo e in tutto il testo, sempre con questo valore. È lui che fa quello che vuole e ha fatto anche questo. Invano dunque si cercherebbero altre ragioni al di fuori di questa volontà gratuita e potentissima di Dio, infallibile, con un'accentuazione dell'infallibilità. Tutto opera secondo il volere. E quindi ha realizzato ciò che ha voluto, ha compiuto ciò che ha pensato. Il suo decreto non cade a terra. E ancora, di nuovo, a quale fine ultimo? A manifestazione e lode della sua gloria. Già la seconda volta che lo dice. Perché noi fossimo, virgola, a lode della sua gloria, in modo che si manifestasse, abbiamo già detto, lo richiamo semplicemente con due parole, oggettivamente lo splendore della sua onnipotenza